Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Centurion.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news è che questo è l'episodio 100. 100 episodi, ci siamo arrivati finalmente, Yuga.
Dopo più di 2 anni è un gran traguardo, perché partendo con l'idea di registrarne solo uno o al massimo 10, arrivare a 100 vuol dire tanto.
Eh sì, ogni settimana è uscito un episodio. All'inizio non eravamo regolari, ma poi siamo diventati un progetto un po' più costruito grazie a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato finora. Ci sono tantissimi contributi, tra l'altro questa settimana ci sarà anche un mega contributo, uno speciale per i 100 con tantissime voci, oltre 100 orecchie che ci hanno dato ascolto e che hanno contribuito con il loro pensiero su che cos'è videogiocare, quindi vi aspetta uno speciale molto molto interessante.
Ma questo centesimo episodio è anche un episodio molto speciale perché non siamo da soli, è un episodio con degli ospiti, in questo caso molto speciali, molto cari per noi, perché abbiamo qui con noi Claudio e Roberta, che sono il nostro papà e la nostra mamma, sono i nostri genitori. Ciao!
Ciao!
Salve a tutti e grazie dell'invito.
Eh sì, benvenuti. E quindi abbiamo deciso di dedicarvi questo episodio perché senza di voi questo podcast non ci sarebbe. Ci siamo chiesti più volte che cosa portare all'episodio 100. Molto spesso abbiamo portato dei giochi che hanno fatto la storia dei videogiochi negli episodi tondi, e quindi questo è forse il più tondo di tutti. Però abbiamo pensato e ripensato quale gioco portare, se dare spazio a un Super Mario, se dare spazio a un Sonic o quelli che sono anche i tantissimi altri giochi, e con tantissimi consigli da parte di voi che ci ascoltate sul gruppo Telegram. C'è stata una discussione molto lunga su quale sarebbe stato l'episodio 100. Abbiamo deciso di dedicarlo a qualcosa di molto personale per noi, facendo Centurion, se vogliamo usare la pronuncia latina originale dell'antica Roma. Questo è un gioco che abbiamo giocato su Amiga e che abbiamo giocato un po' tutti insieme, tra una cosa e l'altra, e ci sta anche che il nome ricordi l'episodio 100, quindi devo dire che è una scelta molto azzeccata.
Sì, anche se è più un gioco emozionale per noi che per il gioco famoso in sé, appunto perché è tra l'altro anche il mio primo gioco strategico e gestionale, perché come sapete io sono appassionato di giochi d'azione platform, quindi la mia prima introduzione a questo tipo di gioco. Ma prima di entrare più nel dettaglio di questo gioco che abbiamo scelto, volevo farmi una domanda, e senza di voi appunto non avremmo avuto l'idea del podcast e proprio dei videogiochi in generale. Qual è stata l'idea che avete avuto, quello che vi ha convinto a introdurci ai videogiochi già da tenera età? Io mi ricordo, ero ancora, non dico all'asilo, ma 4-5 anni sicuramente.
Io ho pensato che fosse un escamotage per stare in compagnia, crescere insieme, avere cose in comune, godere anche dei stessi giochi, e quindi ho seguito un po' tutta l'evoluzione dei giochi che hanno fatto la storia dei primi computer, il 386 e l'Intellivision è stata la prima console con cui siamo riusciti a godere di passare il tempo insieme. Io come genitore avevo il desiderio di mantenere sempre il contatto, perché avendo in comune anche il fatto di giocare insieme permette poi di parlare di altre cose e quindi di non essere estranei ai propri figli, perché come dico alcune volte. Il calcetto si può anche lasciare perché è una cosa che fa piacere solo a te. Meglio fare qualcosa che dia al gruppo l'affiatamento, la voglia di divertirsi.
E tu, mamma, invece come l'hai vissuta questa cosa? Quando l'amica è arrivata in casa con un pacchetto enorme di dischette che mi ricordo che portavi, un po' in maniera pirata, però è un po' che succedeva a tutti. Nei primi anni 90 c'era un sottobosco di, soprattutto nel Triveneto, che io mi ricordo, di contatti che ti procuravano i dischetti. Questa cosa è interessante. Tu come l'hai vista questa, importare la console, importare i giochi e collegarli alla TV?
Io non intendendone proprio per niente di queste cose, lasciavo un po' che fosse vostro padre a giocare con voi, a stare dietro a queste cose, anche perché avevo molto da fare in quel periodo, no? Ma ero contenta perché comunque stavate qui a casa con noi, non andavate in giro, che ne so, a fare...
Non facevamo i teppisti, insomma.
Ecco, infatti, ero contenta e mi faceva piacere, anche perché era una cosa che in evoluzione, quindi avreste anche imparato cose nuove e utili, insomma, per futuro.
Sì, questo è proprio vero, perché la mia passione per l'informatica, ad esempio, è nata proprio da il giocare ai videogiochi, di capire come funzionavano, eventualmente programmarli. Volevo farti un'altra domanda. Vedevi in modo positivo il fatto che giocavamo ai videogiochi per accrescere il feeling tra di noi, per rimanere in contatto? Non ti sei mai preoccupata che potesse essere troppo prevaricante, che ci saremmo troppo fossilizzati sui videogiochi al di là dell'uscire?
Ma no, direi, perché comunque avevate i vostri interessi al di fuori, il calcio, lo sport, la pallacanestro, gli amici, insomma, la scuola, e quindi sì, mi stava bene così.
Allora cominciamo a scendere un pochino più nel dettaglio con quella che è la musica introduttiva di Kenturion, o lo chiameremo in tantissime maniere diverse, perché ce l'abbiamo con la pronuncia originale, quella modificata e quella che avevamo da piccoli, perché c'era anche come leggevi esattamente il dischetto, il floppy che andava sull'Amiga. Questa è la musica di Kenturion.
Di oggi è Kenturion Defender of Rome. È un gioco del 1990 sviluppato da Bits of Magic e pubblicato dalla EA, la storica EA che ha creduto in questo gioco molto importante per noi, nonostante l'EA sia bistrattata negli ultimi anni, si sapeva ancora fare in quel periodo. Ed è uscito per sistemi DOS, per Amiga, che è la versione che abbiamo giocato tanto, per Mega Drive, per FM Towns e anche per NEC PC 9801. Quindi poche conversioni, ma che fanno vedere che questo gioco, nonostante tutto, è stato ben voluto.
Eh sì, nel 1990 è un precursore di tantissimi quelli che sono gli strategici a turni e anche in tempo reale, perché ci sono delle zone in tempo reale molto interessanti. È un po' un precursore per farvi capire un Total War, versione molto molto primordiale. Un gioco molto interessante che andremo ad analizzare un po' nel dettaglio. Devo dire che Bits of Magic in realtà è una casa di sviluppo che ha fatto praticamente solo questo, non ha fatto granché di altro, ed Electronic Arts ci ha messo un po' lo zampino. E siamo nel periodo in cui, se un gioco esce per DOS, esce anche per Amiga e quelli che sono i PC giapponesi, la FM Towns, il NEC 9801, e poi una conversione strana per Mega Drive, che però ha una musica molto interessante, perché il Mega Drive aveva quel chip particolare che rendeva tutto molto metalloso e rock, diciamo, di fondo. Ma la versione Amiga è quella che adoriamo di più, e questo gioco ad apparenza sembra molto semplice. semplice, ma in realtà c'ha un livello di dettaglio e di complessità molto, molto interessante. È un gioco da imparare.
Questo perché oltre alla parte strategica dei combattimenti e dell'espansione dell'impero romano, perché è di questo che questo gioco parla, c'è anche la parte più gestionale, quindi amministrare l'impero. L'impero che si espande, battaglie da fare, però anche da gestire, il finanziamento, ma anche il tenere il popolo dalla tua parte, perché questo gioco riesce abbastanza bene nel realismo di un'amministrazione così grossa.
Ricordo che come gioco è stato usato parecchie volte con i miei ragazzi, perché è un gioco molto istruttivo, nel senso che il fatto di dover ragionare e avere la possibilità di trovare delle soluzioni, di uscire anche da momenti un po' imbarazzanti, quindi darsi da fare anche mentalmente a trovare qualche idea giusta, è un modo di allenare il cervello e che poi nella vita serve, perché il fatto di essere pronti a trovare delle soluzioni sia a scuola che nel lavoro è una prerogativa che poi resta per sempre.
Io mi ricordo, a proposito di questo, ero alle elementari e una delle cose che fa il gioco subito è quella che è la copy protection, cioè se tu hai una copia pirata ti viene richiesto di inserire la capitale di una determinata regione o un nome di una regione stessa, che sono contenute all'interno di una mappa che ti davano quel gioco originale. Quindi se tu avevi una copia pirata non avevi la mappa. E mi ricordo questa fotocopia, qua abbiamo proprio il manuale fotocopiato da quella volta, quindi c'ha 30 anni questo manuale tra una cosa e l'altra, e mi ricordo di all'elementare, quando studiavo i romani, di sapere già i nomi delle regioni, la Tracia, la Scizia, tutti questi posti particolari, e con alcuni anche dei leader che sono parte di questo gioco, perché ciascuna di queste regioni ha un leader da affrontare, possiamo affrontarlo in guerra, ma possiamo anche chiedere delle alleanze.
Questo gioco infatti aggiunge un'altra meccanica, che è quella della diplomazia. Quindi, come diceva Ace, non sempre saremo costretti a combattere, anche se in base alle regioni potranno esserci più o meno ostili, ma ci sarà sempre la possibilità di risolvere la parole, stringere un'alleanza o comunque essere talmente forti che la regione si arrenderà. Perché mi ricordo un passaggio in particolare di una piccola regione all'inizio di quelle che troviamo, che alzano bandiera bianca praticamente subito. Noi non serve neanche quasi che cerchiamo un'alleanza, perché loro ci diranno: siete di troppi, noi ci va bene venire sotto l'impero romano e usufruire di questi servizi. Molto intelligente, e anche qui mi unisco al fatto molto istruttivo, proprio per alcune le date storiche, i personaggi all'interno di questo gioco. Io mi ricordo sempre che comandare le legioni di Con Scipione l'Africano aveva il suo perché, e poi mi ha sviluppato anche l'interesse. Non conoscevo alcuni personaggi o alcune date, alcune regioni, di conseguenza andavo a cercarle sui libri, perché non c'era ancora internet o Wikipedia, però invogliava a fare ricerca scolastica.
Sì, a proposito di passioni, non so se ti ricordi, mamma, che io avevo una passione smodata per la mitologia greca, che avevo un sacco di libri, eccetera eccetera. Ti ricordi qualcosa di quella volta?
Mi ricordo libri di storia, fumetti di storia d'Italia.
Sì, abbiamo la storia d'Italia fumetti, giusto?
La storia d'Italia fumetti.
Sempre per colpa mia.
Sì.
Che è una cosa che ci siamo portati dietro, insomma.
L'immagine che ho io quando vi vedo voi due da piccoli, insomma, davanti al computer a giocare. Allora c'è Marco seduto sulla scrivania che gioca, Alessandro 4 anni vicino in piedi che guarda e che salta in continuazione, sempre in continuazione. Non serviva a fare ginnastica.
Esatto, è una cosa che mi ricordo anch'io tantissimo, questa di saltare, soprattutto quando c'erano giochi più d'azione, mentre già lì abbiamo avuto questo passaggio, diciamo, tu eri più sul gioco d'azione, io ero più sul gestionale, insomma sul gioco un pochino più rilassato, forse perché avevo saltato troppo, quindi volevo riposarmi un attimo.
Ecco, qui a proposito di azione, siccome abbiamo parlato di superficie delle meccaniche che questo gioco mette a disposizione, volevo soffermarmi un attimo sul combattimento. Uno, perché ricrea e dà la possibilità di schierare le proprie legioni una volta arrivate al punto di combattimento. Quindi c'era un briefing, un pre-battaglia, dove si sceglieva il tipo di schieramento, e anche qua il gioco era fatto molto bene, perché metteva a disposizione anche delle formazioni di battaglia storicamente accurate, la formazione vincere della battaglia di Cannes, la formazione a Cuneo, la difesa di Scipione con Scipione l'Africano. E quindi era divertente, bello provare queste formazioni per poi dare il via alla battaglia con le due armate che si sarebbero affrontate. Ecco, qui volevo fare una domanda sempre a te, Manu. E il fatto che comunque questa parte di battaglie era a suo modo cruenta, perché c'era il sangue, per carità, con grafica vecchia, piccola, però c'erano anche le urla dei combattenti, siccome erano abbastanza giovani, piccoli. Come vedevi questa cosa qui del un po' di violenza nei videogiochi? Temevi, perché io comunque ero molto impressionabile, quindi mi facevano paura alcuni urli, eccetera, però lo ammetto. La violenza in questi videogiochi, temevi che ci avrebbe in qualche maniera influenzato, o era comunque un videogioco ed eravamo in grado, insomma,
Devo dire che all'inizio c'era questo timore, no? Però poi ho visto anche questo gioco qua, che era un gioco abbastanza di strategia, no? Non siete andati a fare i militari.
Anche perché credo sia sono rimasti a distanza dalla violenza, anche perché giocando con Claudio Bobà, che comunque ci spiegava l'importanza storica e più da un punto di vista didattico che l'azione e la violenza in sé, quindi lì si è un po' mitigato anche quei giochi più violenti, mi ricordo, appunto ci davate sempre l'input di più conoscenza che l'immedesimazione nella violenza stessa.
Sì, è un po' un'occasione di dare il messaggio, di dare la possibilità di scaricare l'attenzione e attraverso il videogioco, anche se un po' cruento, esorcizza un po' la violenza che ognuno di noi ha dentro, perché fa parte della vita umana.
Una cosa che mi ha insegnato molto il combattimento di questo gioco è che noi abbiamo in sostanza una scacchiera, una battaglia in isometrica, in visuale isometrica, e abbiamo delle coorti da coordinare. Sono quattro soldati rappresentativi che fanno parte di un'unità. Gli possiamo dare quella che è la tattica iniziale, quindi quella che era la difesa di Scipione, oppure possiamo fare la tattica di Cannes, oppure andare a disporci sui lati, ad esempio, a seconda di quelli che sono gli avversari. E poi i nostri soldati hanno già dei comandi a disposizione. Ma una cosa interessante è che ci sono tre tipi di legione, ovvero la fanteria, la cavalleria. Ci sono anche gli elefanti in questo gioco, che è una cosa, quando li ho visti per la prima volta è stato bellissimo, perché noi personalmente non possiamo averli, ma è l'arma segreta di Annibale, dei cartaginesi. E poi abbiamo il nostro comandante, che ha un cavallo, è quello che possiamo comandare sempre mettendo in pausa il gioco e dandogli le direzioni. E la cosa che ho imparato e che mi affascinava di più è che le unità le puoi comandare solamente se il tuo comandante è vicino a quelle unità. C'è un raggio d'azione che è un misto tra la voce, proprio per poter raggiungere gli alleati, e il carisma che ha il singolo comandante. Scipione l'Africano è il primo ed è il migliore di tutti, poi tutti i successivi non sono alla sua altezza decisamente, ma è un modo anche del gioco di darti una mano, ecco, quello sì. Ma il fatto di dover comandare l'unità e di essere lì presente sul campo mi è piaciuto molto.
E inoltre, durante i combattimenti, questi comandi possono essere dati mettendo in pausa il gioco e selezionando proprio l'unità richiesta per dare un altro comando, perché come detto le unità, una volta che la battaglia inizierà, avranno un comando prestabilito. Andando ad agire sul loro movimento potremmo variare le sorti dell'incontro, perché ad esempio avremmo sfondato una parte delle linee nemiche e non necessariamente dovremmo continuare ad avanzare, ma potremmo dirottare le stesse unità per andare a aiutare un'altra parte delle nostre legioni che magari saranno in difficoltà.
E una delle cose che fanno molto piacere ai genitori è che all'inizio vincono, il tuo figlio che è piccolo perde. Arriva a un certo punto che tuo figlio è diventato bravo, incomincia a batterti e tu sei contento perché lo vedi crescere. Un po' come succede quando perdi la prima partita a scacchi, dopo che per anni con calma gli hai insegnati.
Perché sottolineo, papà non mi ha mai lasciato vincere una cosa, è sempre stato molto competitivo, ma ci sta, perché ti mi ha insegnato molto a gestire la frustrazione del perdere.
È questione di sincerità.
E io invece non ti ho mai fatto vincere, se ti fa vedere ancora adesso non ti faccio vincere.
E io ti spegnevo la TV per vincere. Altra cosa interessante è che per sconfiggere le unità avversarie non dobbiamo per forza uccidere tutti, anzi, molto spesso dovremmo semplicemente metterli in rotta, quindi cominciano a scappare, il loro morale scende sotto una certa soglia e le unità scappano fuori dallo schermo, cosa che ad esempio succede se noi andiamo a sconfiggere quello che è il comandante avversario, che tra l'altro non ha attacco, quindi se viene colpito muore automaticamente, non c'è modo di proteggerlo se non mettendo altre unità davanti a lui. Molto bello bello perché è il nostro comandante, quindi ci serve per comandare l'unità, e allo stesso tempo è l'elemento fragile del gruppo. Quando sconfiggeremo il comandante avversario, questo darà un enorme malus a quello che è il morale dell'esercito avversario, che comincerà anche, a volte è successo che scappa tutto contemporaneamente, e soprattutto nelle difficoltà più facili, perché questo viene scalato con le 5 difficoltà del gioco, che sono molto interessanti, perché la difficoltà più semplice, che è quella difficoltà schiavo viene chiamata, ti permette molto di goderti il gioco per quello che è quasi uno story mode, diremmo adesso, nei giochi moderni, mentre più avanti vai e più difficile diventa, ma diventa veramente difficile a livelli massimi.
Anche perché ho notato che con l'aumentare della difficoltà è anche un po' più realistico, perché nonostante non riuscissimo a eliminare il comandante avversario, l'odio per l'impero romano da parte di alcune regioni, di alcune stirpi che andremo ad attaccare, sarà talmente forte che loro combatteranno sempre fino alla morte, quindi saranno anche le battaglie più difficili, perché non abbattere il comandante è anche un po' una scorciatoia che ci permette di avanzare. In questo caso qui dovremo invece stare fino alla fine, rischiando anche, perché si possono perdere le battaglie nonostante aver eliminato il comandante avversario, quindi c'è comunque questa dose di incertezza, soprattutto nei livelli più avanzati.
E a proposito di battaglie, abbiamo ancora due comandi che possono essere fatti invece sempre, e sono la ritirata generale, quindi il comandante dice ritirate, tutte le unità automaticamente cercano di uscire via, perché magari è la decisione che prendiamo nel momento in cui stiamo perdendo, e anziché perdere unità, perché costano nel gioco, costano parecchio, decidiamo di scappare. L'altra invece è il melee, come viene chiamato, ovvero fate un po' quello che volete, cioè andate, dici al gioco di comandare le tue unità per cercare di andare contro il nemico a testa bassa, che è una perdita molto di unità, perché vai proprio a schiantarla contro l'avversario, però magari può servire nelle fasi finali della battaglia, quando ormai la strategia non serve più, per chiudere il tutto il prima possibile.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Una cosa che ricordo con molto piacere di questo gioco è l'introduzione, con la spiegazione di quella che è la storia di Romolo e Remo, quindi proprio un wall of text, proprio un testo che appare pian pianino in italiano, cosa che sottolineo perché al tempo non conoscevo, e forse non conoscevi neanche tu l'inglese, lo stavi cominciando a imparare qua e là, il fatto di avere un gioco in italiano era tantissimo apprezzato. E ci siamo letti la storia di Roma della lupa, con questa lupa, con i due gemelli che vengono allattati, molto bello. E poi si parte nel 275 avanti Cristo, quindi 400 anni dopo la fondazione di Roma, siamo nell'era della Repubblica, quindi non c'è neanche un imperatore, non c'è un personaggio unico che andiamo ad interpretare, ma è la nostra scalata al potere, diciamo, il senso del gioco, l'obiettivo del gioco generale. E la cosa molto interessante è che parte tutto quanto sulla mappa dell'Europa e noi abbiamo un'unica provincia che è l'Italia, ma è l'Italia senza la Sicilia, senza la Sardegna. Ed è interessante perché abbiamo un nostro esercito, già il gioco ti mostra qual è il tuo obiettivo mostrandoti questa schermata con tutto quanto disponibile,
che poi non è una mappa completa del mondo, è delle regioni conosciute dell'impero romano, quindi non c'è l'Asia, non ci sono gli Stati Uniti ovviamente, perché non erano ancora stati scoperti storicamente, quindi anche accurato, e non c'è neanche tutta l'Africa, c'è solo la parte nord che ha avuto a che fare l'impero.
Sì, difatti Lic Sunt Leones dava un po' il margine a cui bisogna fermarsi, perché in quei tempi non intera conoscenza della zona non ancora esplorata.
Un ricordo che ho in particolare della parte gestionale di questo gioco è che, siccome a me i gestionali non sono mai piaciuti più di tanto, nonostante questo sia un gioco in single player, sei una persona che deve gestire l'impero, io mi facevo, questo tenero ricordo, mi facevo aiutare da voi con i cenni storici, ma anche proprio con le questioni di amministrazione dell'impero, ma anche con te Ace, che eri già uno stratega in erba, mentre io mi limitavo a essere il braccio violento della legge. Tu mi dicevi cosa poter fare, io lo mettevo in pratica, quindi anche nelle battaglie, in tutta la parte meno d'azione del gioco.
La nostra regione però parte subito malissimo, perché vi ricordo che quando tu vai a cliccare sulla regione Italia ti si apre quello che è il menu strategico in cui selezioni le legioni, le crei, le vai a rinforzare, a migliorare quando sei un po' più di grado superiore. Ma quello che mi è sempre rimasto impresso è l'immaginetta di come sta il popolo, che all'inizio è popolo ribelle, quindi inizi in salita il gioco sempre.
E questo morale dei cittadini è gestibile, oltre appunto con l'utilizzo e la gestione dell'esercito, anche con l'amministrazione delle tasse. Più tasse metteremo per finanziare le nostre campagne militari, più il popolo sarà infelice. Però più abbasseremo le tasse saranno felici, ma non avremo abbastanza soldi per avere le truppe forti. E allora qui è il giusto equilibrio da fare, e il gioco ci mette a disposizione un'altra cosa: il fatto di divertire il popolo, quindi tenere il morale alto con i giochi. Ci saranno le corse delle lighe, il combattimento dei gladiatori, ci dà dei piccoli scamotage per bilanciare tutto questo. Un'altra cosa che si può fare è, ogni regione che conquisteremo potremo fare una campagna di reclutamento, che potrà essere volontaria, se no forzata. Spremere più altre regioni per tenere buono il popolo romano della regione Italia, a discapito però del morale delle altre regioni, perché non è una morale unica, ma ogni regione ha la sua morale. E se noi trascuriamo troppo alcune regioni, possono nascere delle ribellioni, quindi dei mini eserciti che possono tornare a colpirci alle spalle dall'interno.
Una cosa che è stranissima secondo me di Centurion è come viene affrontato il gioco, nel senso di gladiatori e anche corse di carri, perché uno pensa nei gladiatori, interpreti un gladiatore, devi vincere, come succede nel 90% dei giochi, c'è un mostro da sconfiggere, un avversario da battere. In realtà qui andiamo a selezionare qual è il nostro gladiatore che utilizzeremo, che può essere un gladiatore in armatura un pochino più grosso, che solitamente è brutto, io mi ricordo come nome caratteristico, perché c'è una lista di nomi che viene generata automaticamente, e poi invece c'è quello più mingherlino, che sembra un po' Asterix, mi ricorda sempre come fattezze, e potremmo affrontare uno di questi due, e potremmo affrontare anche delle fiere, delle belve. Ma la cosa interessante è che non è che dobbiamo vincere il combattimento, dobbiamo far divertire il pubblico, questa è la cosa bella. Quindi noi possiamo vincere o perdere, non importa, basta che ci sia una battaglia in corso che sia interessante e che racconti una storia, in certo senso. È una cosa che mi è piaciuta molto, perché la violenza c'è, ma è molto sulla storia che vai a raccontare, e quindi poi alla fine selezioni con il pollice in su e il pollice in giù, proprio come faceva l'imperatore al tempo, comunque l'organizzatore dei giochi, per poi capire quello che voleva il pubblico. E questo secondo me è molto interessante, perché anche nella sconfitta, cioè anche perdendo, se hai dato battaglia e in un certo senso uccidi il tuo personaggio che stavi comandando, hai comunque un risultato positivo.
Sto pensando adesso che ai tempi attuali un po' di centurio farebbe bene a molti dirigenti.
Concetto simile c'è anche nella versione della corsa di carri. Qui avremo il controllo di un carro che, in base a quanto decideremo di spendere, potrà essere a più cavalli, più grosso, più forte, più resistente, e potremo comandarlo. Ma anche qui non sarà fondamentale vincere, bensì corrompere gli avversari, scommettere anche sul probabile vincitore, quindi noi potremo correre per penalizzare gli altri e far vincere quello su cui avremmo scommesso più talenti. Quindi anche qui non prettamente l'azione, ma una gestione di un segmento action bello, non si limita a un genere solo.
E un altro mini gioco che c'è all'interno di Centurion sono le battaglie navali, che sono difficilissime da fare perché sono nelle fasi più avanzate del gioco, quindi quando un po' tutto il resto ti viene a noia a forza di fare battaglie sulla terraferma. In questo caso possiamo costruire trireni, galeoni, insomma tantissime navi per poter creare il nostro super esercito e andare direttamente contro Cartagine, ad esempio, che sta dall'altra parte del Mediterraneo, senza dover fare il giro del mondo, cosa che io ho fatto più plurime volte perché ero incapace di giocare con le battaglie navali. Perché come funziona? Hai le navi un po' in stile Curse of Monkey Island, perché si ricorda Monkey Island 3, in cui possiamo comandare la nostra nave e andiamo a scontrarci con l'altra. Non vediamo niente della battaglia che avviene poi effettiva, perché è un discorso proprio di numeri. Non basta solo avere più unità, ma devono anche essere più coraggiose, che è un'altra cosa molto interessante. E poi vinciamo o perdiamo. Possiamo perdere veramente tantissimi talenti da queste battaglie, per quello io ho preferito fare sulla terraferma, anche se ci sono alcune battaglie che vanno fatte per forza. Ad esempio in Bretagna non possiamo arrivarci se non con le navi, non c'era ancora il tunnel sotto la Manica.
Anche se avrei apprezzato, come in alcuni giochi sono stati fatti dopo, magari qualche cheat code, qualche codice dove facevo usare o qualche rimando a tecnologie che ovviamente non poteva esistere, come magari è successo in altri giochi come Total Annihilation.
Ah sì, è vero. E un'altra regione è la Sardegna, che ha questa cosa interessante. E il bello anche di vedere l'Italia che non è unita come adesso, ma c'è la Sicilia e la Sardegna che sono separate ancora. E quando io ho giocato questo gioco e conquisti quelle che sono le regioni, a volte le isole non si capisce che ci puoi arrivare ancora. Mi ricordo di aver speso tantissimo tempo per conquistare tutto, pensando che fosse la fine del gioco, e invece mi mancava ancora una regione, non riuscivo a capire come arrivare proprio in Bretagna, perché il gioco appunto ha questi turni e tu devi spostare le legioni dentro la nave e poi dalla nave spostarle fuori. Cosa interessante, ti richiede parecchio tempo fare queste cose e nel frattempo perdi anche unità, perché cioè, come provare ad andare in Russia, come hanno fatto tantissimi strateghi nel corso della storia, che costa unità andarci.
Quindi immaginate il mega impero romano, solo una regione, un baluardo alla Sardegna.
Esatto.
Quanto trattare l'intero impero romano.
La storia che vuole raccontare il gioco è quella di un ufficiale che riesce a diventare imperatore, e lo faremo con quelli che sono i gradi nel gioco. Passeremo da ufficiale, centurione, tribuno, legato, generale, tutti i termini che poi mi hanno fatto capire bene nella storia di Roma, che cosa servissero, insomma, questi gradi, il pretore, il console, il proconsole addirittura ad un certo punto. E con ogni grado abbiamo possibilità di creare più eserciti, fino a un massimo di 12 legioni che possiamo ottenere all'interno di tutto il mondo stanziate, perché c'è anche quello, il fatto di muovere un'unità vicino a una zona che potrebbe ribellarsi proprio per intervenire subito lì, oltre al fatto che ci sono alcune eserciti che vengono generate automaticamente per difenderti. Ad esempio Roma, anche se non ha un'unità, viene raffazzonato un esercito con la gente che c'era lì per poter comunque difendere da una ribellione. Man mano che andiamo avanti potremo permetterci flotte, potremo permetterci la cavalleria, che all'inizio non è sbloccata, e quindi diventare sempre più forti fino all'esercito consolare, che è quello stra mega gigante.
Man mano che si cresce di grado, il gioco diventa più facile nelle battaglie principali, ma diventa più difficile nelle battaglie di mantenimento a lungo termine. Quindi anche qui un'aggiunta di strategia, molto da gioco da tavolo, che ho trovato molto, molto interessante il fatto comunque di spostare le varie unità dell'esercito. E questo prende anche tempo, perché il gioco comunque scandisce il passare del tempo con gli anni, e spostare le armate da regione a regione impiega tot tempo, quindi non sarà immediato il passaggio, ma se li manderemo dall'altra parte dell'Europa, dell'impero, ci metteranno svariati anni, quindi anche lì bisognerà programmare bene le nostre azioni.
Cito tre regioni che sono un po' le più difficili da affrontare. Una è in fondo alla mappa, con un esercito fatto completamente di cavalieri, velocissimi, quindi, e soprattutto c'è un bug del gioco, quindi loro sono sempre incazzati, non c'è modo di farli rilassare un attimino a qualsiasi difficoltà, e quindi forse la regione più difficile da mantenere. L'Egitto, che ha una cosa bellissima, il fatto che c'è Cleopatra come personaggio storico e la possibilità di allearsi e di ottenere un bonus, mentre tutti quanti gli altri, se ti allei, ottieni semplicemente le tasse. Facendo questa meccanica con l'Egitto diventerà la nostra sposa Cleopatra, quindi avremo anche questo obiettivo sbloccato, come Giulio Cesare, come Marco Antonio hanno fatto nella storia vera. E infine cartagine, la rivale di sempre che sarà difficilissima da affrontare, con Annibale ovviamente a capo. C'è anche Asdrubale da qualche parte, credo sia in Spagna Asdrubale, e ci sono tantissimi personaggi storici, c'è Vercingetorige, insomma c'è di tutto, ci sono i galli di Vercingetorige che sembra proprio Asterix come è disegnato, e anche se andiamo in Bretagna è abbastanza accurata in realtà l'immagine che ci viene fornita del generale avversario. E chiudo quello che è, con un'esperienza personale, l'endgame del gioco, la fine del gioco. Cosa succede? Quello che ti viene detto nel gioco è: conquista tutto. Io ho conquistato tutto, ma non ho finito il gioco. Perché non finivo il gioco? Mi ricordo di essere stato un pomeriggio intero a cercare di capire che cavolo fare, perché avevo conquistato tutto. Ho detto: non è che magari adesso faccio un passo fuori dalla mappa e mi trovo che devo conquistare l'America o devo andare in Giappone, chissà dove andrò. Ma in realtà il gioco si conclude solamente quando hai fatto tutto, quindi non è per forza conquistare tutto e basta, ma devi anche fare i combattimenti di gladiatori. E quello che mancava a me, non avevo mai fatto una corsa di bighe, quindi nel momento in cui ho fatto una corsa di bighe ho detto: ma sì dai, perdiamo tempo, facciamolo. Ho fatto la corsa, ho vinto, sono tornato al menu e mi ha detto: ah, sei diventato imperatore perché hai fatto la tua prima corsa di bighe. E ti viene una schermata di fine gioco in cui ti viene mostrato tutto quello che hai fatto, quindi è una pietra miliare effettiva con tutte quante le scritte sopra, quante battaglie hai fatto, quante ne hai vinte, quanti alleati sei riuscito ad avere, e una cosa molto interessante, in totale quanti uomini hai utilizzato e quanti ne hai persi, quindi vedi anche tutte le fallimenti che hai avuto durante il gioco.
Quindi in base alla tua esperienza hai conquistato tutta l'Europa, il popolo perché manca bravo però una corsetta di cavalli, allora sì, imperatore subito, allora lì va bene.
Esatto, c'era proprio il traguardo con scritto: sei diventato imperatore, e l'ho valicato con la biga.
Ammetti che l'ultimo scommettevi su un altro cavallo e non diventavi imperatore. E questo era Centurion Defender of Rome, un gioco molto importante per noi, come anche come famiglia, che abbiamo appunto scelto per questo 100esimo episodio, ed è anche 100 su 100 il voto simbolico che vogliamo dare, più per l'importanza che appunto ha avuto, che spiega bene l'introduzione ai videogiochi che abbiamo avuto, e anche l'importanza che possono avere i videogiochi nella crescita proprio dei figli, dei ragazzi.
E una cosa che è interessante è che per tutti quelli che si sentono spaventati dai giochi gestionali, strategici, molto complessi, Centurion secondo me è un gioco proprio di introduzione, perché nonostante sia complesso, ci siano tante cose da fare, non è complicato. Tantissime cose che fai in realtà danno dei risultati immediati, capisci che ogni click serve a fare una cosa determinata. Quindi se voi ascoltatori avete voglia di un gioco introduttivo agli strategici, perché non iniziare da Centurion? La grafica è quella che è, però secondo me ci può stare.
E se potete sempre imparare qualcosa, visto che questo gioco ci è stato molto utile per le lezioni di storia.
Non solo per le lezioni, ma mi ha fatto venire la voglia di informarvi, di cercare attraverso i libri che c'erano in casa e capire come sono andate le cose realmente. Per questa ragione non posso dare che 100 come voto finale, anche per dare un senso a Centurion e la 100esima puntata.
Io per solidarietà do 100 pure io.
Per le 100 volte che ci avrei detto: venite a mangiare al posto di stare a giocare ai videogiochi a Centurio.
Adesso vi facciamo sentire il fischio di quando è pronto. Festeggiamo quindi 100 episodi con Centurion. Spero vi sia piaciuto questo episodio, perché l'abbiamo proprio scritto col cuore, diciamo. In realtà non è niente scritto, perché ci troviamo tutti intorno a un tavolo a registrare, e devo dire che io sono personalmente molto emozionato e spero di poter continuare questo progetto e arrivare a 200, a 1000 puntate, chissà se ce la faremo. È molto interessante perché rende il progetto ancora più personale per noi, e quindi siamo molto contenti di avervi avuto come ospiti, è stato veramente un piacere.
sera.
Anche per me è stato un piacere grandissimo, perché sono un po' il colpevole di questa vostra passione, che vi state ancora adesso e state seguendo, e quindi spero di aver fatto la cosa giusta.
Beh, decisamente di sì, visto che ci ha portato a tutto questo, ma anche a una crescita sia dal punto di vista del videogioco ma anche personale. Quello che ci ha sempre insegnato è il condividere, il giocare insieme, l'aiutarsi, anche come dicevo prima, in giochi come questo, che nonostante sia in single player, hai sempre qualcuno a fianco che ti possa aiutare con i cenni storici e anche negli altri giochi. Li ricordi anche con l'Intellivision, prima dell'Amiga giocavamo insieme per mantenere il contatto, e mi ha insegnato anche con gli amici, con lo stesso Ace, di il bello del videogioco come esperienza in comune.
E se andiamo un pochino più avanti nel tempo, anche quando sono cresciuto un pochino nell'era superiori università, mi ricordo di aver condiviso con mamma un sacco di esperienze. Era il periodo in cui giocavo tantissimo anche a Minecraft, e quindi mi le mostravo, le mie costruzioni, eccetera eccetera.
Sì, è vero, eri molto preso da quel gioco, quel periodo.
Sì, è una cosa, in quel caso lì è un altro gioco che ti aiuta tantissimo a costruire, a capire e a... Io sono sempre stato per i videogiochi costruttivi e non distruttivi, nonostante abbiamo parlato di un gioco in cui devasti il mondo per conquistarlo, ma in realtà, se ci pensate bene, anche come Roma viene trattata nei libri di storia, è sempre un non conquistare, ma è un, si direbbe oggi, esportare la democrazia. Perché effettivamente rendeva cittadini le regioni, insomma, conquistate, e gli dava uno standard di vita abbastanza alto, diciamo così. Gli permetteva di fare molto di quello che volevano, quindi c'è tanto una cultura della tolleranza che secondo me viene fuori da questo gioco.
Siamo arrivati alla fine di questo centesimo storico episodio dell'Enciclopedia di Videogiochi. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che ci sarà l'episodio speciale, sempre il numero 100, dove voi ci direte cosa ne pensate del videogiocare. E vi esortiamo, se non l'aveste fatto, a cliccare il link che troverete in descrizione di questo episodio per lasciarci un vocale su un gioco particolare che vi ha legato al mondo dei videogiochi, che è stato importante nella vostra costruzione come videogiocatore, e noi lo integreremo in questa puntata.
La cosa proprio bella del podcast è che noi stiamo scrivendo una pagina alla volta di questa enciclopedia, quindi vi ringraziamo ancora per essere stati ospiti qua con noi, ma la cosa ancora più interessante è proprio quella della collaborazione con quelli che sono i nostri ascoltatori. Noi faremo questo episodio 100 con una sessantina di voci, ma chissà quante ce ne saranno, perché continueremo ad aggiungerne, chissà, verrà fuori un episodio da record, secondo me.
Devo dire che il fatto di essere ancora insieme qua intorno al tavolo è conseguenza dell'affiatamento tra di noi, che negli anni si è sempre più rivigorito.
E adesso c'è proprio un episodio per sancire ancora di più questa cosa.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono papà Claudio.
Io sono mamma Roberta.
Namaste and be brave. Perfetto.